Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla ricostruzione della storia della Chiesa. Abbiamo visto nelle scorse puntate la situazione in Palestina durante la rivolta dei Maccabei e la grande lotta che appunto i Maccabei conducono per liberare la Palestina, lotta che di fatto ha un successo straordinario, proprio anche militare, e che permette appunto di liberare dagli occupanti, dai sovrani che l'avevano oppressa, la Palestina e Gerusalemme. Questa grande pagina della storia veterotestamentaria è, diciamo, l'ultima pagina veramente gloriosa in un certo senso della storia ebraica antica, perché, come vedremo, ci stiamo avvicinando all'anno zero dell'era cristiana, all'anno della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, e evidentemente vedremo come dalla fine della parentesi vittoriosa e gloriosa dei Maccabei inizia una lenta fase di decadenza quasi inarrestabile, che dura praticamente un secolo, dal 152 avanti Cristo al 65 avanti Cristo, quando di fatto inizia a essere esercitata la irresistibile influenza dell'esercito romano sulla Palestina e su tutto l'odierno Medio Oriente. Quindi abbiamo circa un secolo dalla vittoria di Giuda Maccabeo e dall'entrata in Gerusalemme di Giuda Maccabeo, appunto nel 152 avanti Cristo, fino all'arrivo dei Romani. Siccome il tempo non è molto, noi ci soffermiamo brevemente su questo periodo, facendo notare, diciamo, l'essenziale. L'essenziale è che di fatto la comunità ebraica, lo Stato ebraico, vive comunque in questo lungo periodo di quasi 100 anni una inarrestabile crisi, un inarrestabile crollo politico, morale e amministrativo. In particolare, a partire dal 104 avanti Cristo abbiamo 40 anni di caos, di confusione, di guerre civili, di incessanti tensioni, e si percepisce una sofferenza, una irrisolvibile criticità della situazione. Non c'è più, o meglio, si restringono in modo crescente le possibilità per il piccolo regno che ha come capitale Gerusalemme di vivere una vita di stato sovrano, libero, indipendente, perché appunto lacerato da mille tensioni che sono almeno apparentemente irrisolvibili. E così giunge l'anno fatale, nel pieno di questa confusione spaventosa che regna in Palestina, perché appunto si hanno uccisioni fra familiari, fra eredi al trono e aspiranti gelosi del trono stesso, e dopo 40 anni di anarchia, di guerra civile e di tensioni terribili. Quindi dal 104 avanti Cristo al 65 avanti Cristo, dopo questa enorme fase di spaventoso caos e di grande anarchia, inizia l'era della dominazione romana. Era che inizia nel 65 avanti Cristo, quando arriva in Siria e Palestina il generale Emilio Scauro, che è il primo grande condottiero romano che appunto entra in queste terre. E dunque noi abbiamo una data a partire dalle quali considerare la presenza di Roma, che così importante sarà per la storia della Chiesa cristiana, come non ricordare, è una cosa evidente da un lato, ma dall'altro è importante e sempre da ricordare, che appunto la provvidenza ha voluto che Gesù, il Salvatore, venisse al mondo, venisse a portare appunto la salvezza agli uomini, ma vi venisse in una Gerusalemme, in una Palestina, inglobata all'interno del più grande impero che la storia avesse conosciuto fino a quel momento. E in questo fatto non si può non notare una straordinaria armonia del disegno provvidenziale, perché proprio l'universalità della salvezza che Cristo avrebbe portato agli uomini è, per così dire, presente in figura nel fatto che la sua persona viene al mondo appunto in una Palestina, in una Gerusalemme ormai inglobata in questo grande impero. Ebbene, l'arrivo di Roma è decisivo per la storia del popolo ebreo, e diciamo, se il termine a partire dal quale considerarlo è appunto 65 a.C., si possono considerare altri due anni come anni che in un certo senso chiudono la storia ebraica antica, vetero-testamentaria, e sono il 70 d.C., l'anno della prima grande distruzione successiva alla passione, morte e resurrezione di Cristo, quando appunto Tito assedia, vince e distrugge la città di Gerusalemme, e poi l'anno 136 d.C., quando si ha l'ultima ribellione, e poi l'inizio della diaspora di tutta la comunità ebraica all'interno dell'impero romano, quindi la vera fine del popolo ebreo, che per 2000 anni praticamente sarà disperso in tutto il mondo, come di fatto è in larga parte disperso anche oggi. Non dimentichiamo che anche oggi ci sono circa una ventina di milioni di ebrei, ma di questi solo circa 6 milioni vivono in Israele, e il grosso degli ebrei è comunque di fatto ancora distribuito un po' in tutti i paesi del mondo. Ebbene, è evidente dunque come siamo di fronte a una svolta fondamentale, e le cose che oggi vedremo sono le ultime che consideriamo come legate appunto al periodo precristiano della storia della Chiesa, perché dalla prossima volta inizieremo il lungo cammino dentro la storia della Chiesa in senso stretto, propriamente detta, che appunto riguarda l'avvento del cristianesimo, l'era cristiana. Ora cerchiamo di capire cosa accade in Palestina e in particolare a Gerusalemme, mettendo un po' sul tappeto gli elementi essenziali di questo periodo storico, il periodo storico che va dal 65 a.C. Alla nascita di Cristo. E intanto facciamo notare che ci sono comunità molto particolari che si stanno manifestando in questa terra così particolare, appunto la Palestina. Intanto si è pienamente dispiegata tutta la forza di una setta religiosa che tanta parte avrà nella vita di nostro Signore Gesù Cristo, ovvero la setta dei farisei. I farisei sono, li incontreremo spessissimo nel corso ovviamente della ricostruzione della vita di Gesù, sono protagonisti di molteplici parabole evangeliche, di molteplici passaggi del Vangelo, e sono una setta di zelanti, di diciamo ebrei osservanti, che di fronte alla terribile continua anarchia, al caos, alla guerra, alla morte, alla distruzione che ormai ciclicamente colpiscono la città di Gerusalemme e il popolo ebreo, di fronte al dramma, su cui torneremo fra poco, della perdita della sovranità nazionale, della perdita dell'indipendenza, di fronte al fatto di essere di fatto sottomessi alla grande potenza imperiale di Roma, che con pugno di ferro governa le sue province e impone tributi a tutti gli ebrei, e il tributo è proprio il segno della sottomissione, il segno che non si è padroni in casa propria, ma si è sottoposti a un potere in un certo senso estraneo. Ebbene, di fronte a tutto ciò, oltre la setta dei farisei si radica in un'osservanza estremamente scrupolosa dei precetti biblici. Voi sapete che l'Antico Testamento non contiene solo il Decalogo, ma di fatto una precettistica estremamente sofisticata, analitica, molto precisa, che porta il totale dei precetti a circa 613. Quindi 613 precetti, alcuni dei quali sono incredibilmente, diciamo, minuti e apparentemente insignificanti. Faccio un esempio di questi precetti. C'è un precetto che vieta all'ebreo di mangiare insieme carne e latte o latticini, quindi carne e prodotti derivanti dalla lavorazione del latte, per cui non so, carne e formaggio, carne e burro, ecco, sono interdetti, non possono mai essere uniti insieme. Naturalmente si può domandare, ma questi precetti quali senso hanno? È chiaro che non hanno un senso intrinseco, diciamo, un senso specifico, oggettivo, una sorta di ragion d'essere logica, ma hanno il senso di rappresentare una sorta di, diciamo, ricordo piccolo ma costante, quotidiano, del fatto che si è sottomessi a Dio, del fatto che c'è la legge di Dio. Quindi questa precettistica non è, diciamo, inutile, sterile, ma ha un senso, evidentemente, anche perché Dio, che attraverso i profeti, gli scrittori sacri, aveva dato questi precetti, e il senso è quello di creare un grande recinto, in un certo senso, di norme che accompagnassero fedelmente ogni gesto e ogni, diciamo, momento della vita di un ebreo osservante e devoto, onde aiutarlo a ricordarsi sicuramente l'essenza, il centro della legge, che è il Decalogo, ed è soprattutto l'obbligo di essere giusti e di amare tutti i fratelli allo stesso modo in cui Dio appunto ci ama. Per cui non dobbiamo disprezzare questa precettistica né la setta dei farisei, che di fatto aveva sviluppato delle complessissime riflessioni e degli studi molto, diciamo, molto articolati, molto complessi, molto sottili, attorno ai precetti e attorno alla purità legale, cioè a quali gesti o quali atti potevano essere fatti dall'ebreo osservante e quali non potevano essere fatti. Soprattutto il fariseismo aveva un punto supremo di sua manifestazione, che era legato al rispetto del sabato, cioè il sabato, il giorno del Signore, il giorno santo, è il giorno in cui la precettistica farisaica, diciamo, si sbizzarriva nel analizzare tutte le possibili, diciamo, casistiche, e nel dare per ogni evento, ogni avvenimento, la risposta più adeguata. Naturalmente questa setta di zelanti sarà duramente attaccata da Gesù per i suoi eccessi, ma soprattutto per la deriva che li porta a preferire, o meglio, a rifugiarsi in una purità legale che diventa formalismo esteriore, ma a dimenticare l'anima, il cuore della legge, che comunque è l'amore di Dio, è amore del prossimo. E infatti molti degli scontri fra Gesù e i farisei saranno giocati proprio su questa tensione, su questa tensionalità, con Gesù che guarisce di sabato, i farisei che gli oppongono che di sabato non si può fare nessuna azione, nemmeno guarire, e Gesù che invece mostra la loro malafede e li invita a riconoscere la superiore verità della legge d'amore che egli porta per inverare la legge, diciamo, precettistica e legalistica che imprigionava i farisei. Comunque ricordiamo che i farisei emergono in modo particolare proprio in questa età di crisi e sono una casta, una setta, un gruppo sociale che ha un'influenza enorme, che ha un grande potere anche politico in un certo senso, che avrà un ruolo fondamentale in ogni fase della vita di Gesù e anche nella sua passione e morte, nel processo, nella passione e nella morte di Gesù. Accanto ai farisei abbiamo diversi gruppi che potremmo definire, vengono definiti di solito apocalittici, cioè c'è una fortissima tensione apocalittica, una forte aspettativa apocalittica da parte della comunità di Gerusalemme e in generale della comunità palestinese. L'apocalittica era uno dei più grandi ambiti presenti nella tradizione appunto della scrittura sacra, in particolare appunto hanno avuto i grandi profeti che in molti passi delle loro opere, Geremia, Isaia, Daniele, eccetera, avevano dato squarci potentissimi sulla fine dei tempi, sull'avvento del regno, sulla venuta di Cristo. E quindi c'è una tradizione che è antichissima e che è coessenziale all'ebraismo antico, sia come popolo, sia come scritture. Si può dire che una tensione apocalittica senza precedenti rispetto alla cultura pagana o comunque del mondo non ebraico, è proprio l'essenza di tutto l'Antico Testamento, nel senso che il popolo ebreo si vive come popolo della promessa, è in attesa del regno promesso, perché Dio promette ad Abramo e ai suoi successori un regno, promette un paradiso, promette il potere, sembrerebbe. E l'attesa messianica e apocalittica insieme è molto forte, molto profonda, molto vigorosa. Diciamo pure che appunto questi tempi ultimi di rivelazione, perché Apocalisse di per sé, chiedo scusa, vuol dire rivelazione, questi tempi ultimi sono sentiti con enorme intensità nel periodo che precede l'avvento del Messia. E gli apocalittici ebrei del cinquantennio precedente l'avvento di Gesù si dividono in due, diciamo, in due scuole di pensiero, semplificando l'una che è in attesa di un regno che non sarà politico e non sarà in un certo senso terreno, e è come se si pensasse che accanto a questo eone terreno, cioè al mondo, alla vita, alla storia, quali appunto le conosciamo, si affiancherà un mondo spirituale più puro, di pace, di giustizia e di armonia. Quindi c'è una visione che è, se vogliamo, un po' mistica e spirituale del regno messianico, ma permangono, e in un certo senso è maggioritaria, la corrente apocalittica che giudaica che pensa questi tempi ultimi che si sentono vicini, tutti sentono che qualcosa sta per accadere, ma lo pensano in modo pervertito e distorto come ripresa del potere politico-militare e della totale autonomia della piccola Palestina rispetto alla grandissima Roma. Quindi ne danno una lettura che è in un certo senso puramente militare e di possibilità attraverso un'azione politica oculata di ritornare a un regno di Israele libero, forte, trionfante come ai tempi di Re Davide. Questo è il filone dell'apocalittica giudaica che appunto attende un nuovo David, un re messianico, il re in un certo senso definitivo, quindi il Messia, perché di fatto questo era il messianesimo ebraico, un Messia terreno, un Messia che avrebbe appunto liberato il suo popolo dai ceppi e dalle catene che Roma aveva imposto a tutti gli ebrei. Ecco, ricordiamoci l'importanza di questa figura, l'importanza di questa figura e il fatto che appunto la Gerusalemme, la Palestina in cui opererà Gesù, in cui parlerà Gesù, era tutta intrisa di questa forte, fortissima tensione emotiva, prima ancora che spirituale, che si sta provando. Ebbene, accanto ai farisei, alle sette apocalittiche, abbiamo invece anche sette di persone che hanno scelto di ritirarsi dal mondo. La più famosa setta di questo tipo è quella degli Esseni, divenuta celebre soprattutto per i ritrovamenti dei rotoli del Mar Morto, della grotta di Qumran, questa scoperta straordinaria che ha rivoluzionato gli studi sulla Palestina del primo secolo avanti Cristo. Ebbene, queste sette degli Esseni, gli Esseni sono solo la più famosa, ma ce n'erano di fatto anche altre, è una setta che mira appunto a purificarsi completamente dal peccato e dal male e a prepararsi appunto ai tempi ultimi, potremmo dire, coltivando una grande purezza della mente, del cuore, dell'anima e sforzandosi di vivere con uno zelo assoluto tutto quello che era sempre stato insegnato. Ecco, è chiaro che figure come San Giovanni Battista o lo stesso Gesù più di una volta sono stati avvicinati o addirittura considerati a tutti gli effetti vicini alla sensibilità degli Esseni, perché anche gli Esseni predicavano la necessità di una grande mortificazione, la necessità di altre forme di rapporto. Ecco lo scenario, si sta profilando lo scenario in cui appunto giungerà Gesù e la sua azione. Passano un po' di anni e abbiamo una ribellione in sostanza di Gerusalemme, città che sembra avere questo destino di ribellioni frustrate o represse nel sangue, e Pompeo, il grande rivale di Giulio Cesare, il protagonista della guerra civile, assedia e prende Gerusalemme che si è liberata, diciamo, ribellata, e Pompeo, questo grande generale romano, attacca Gerusalemme. Una battaglia cruentissima, fa distruggere dai suoi espertissimi soldati queste macchine d'assedio portentose, prende la città, distrugge tutte le mura esterne e le torri difensive e infine si impadronisce della rocca fatta costruire poco prima e distrugge anche questa roccaforte ritenuta inespugnabile. C'è un particolare della conquista che compie Pompeo della città di Gerusalemme e questo particolare è dato dal fatto che Pompeo, dopo aver distrutto parte del recinto del tempio esterno e entrato, che fu dentro il tempio, varcò anche la porta del Santissimo. La porta del Santissimo era la porta che dava dentro la stanza in cui si celebrava ogni anno un sacrificio particolare a Dio, perché la legge prevedeva che appunto ogni giorno molti sacrifici fossero fatti su diversi altari, ma nell'altare presente nel Santissimo, dietro il grande immenso velo del Tempio, un velo di peso e dimensioni colossali, poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno. E di fatto invece Pompeo, un generale romano e pagano, entra simbolicamente nel Santissimo, quindi viola e profana la zona in assoluto più importante che diciamo che poteva rappresentare uno scandalo durissimo per il popolo ebreo, che entrasse qualcuno di diverso dal sommo sacerdote in un giorno scelto a caso, ecco, è qualcosa di oggettivamente sconvolgente. Rimane però il fatto che Pompeo successivamente rispettò in modo piuttosto pieno i diritti particolari di cui godeva Gerusalemme. I romani, con la loro intelligenza, capiscono comunque che questo popolo, questa città, questo tempio hanno qualcosa di particolare e intuiscono, senza comprendere forse bene sul piano, diciamo, filosofico, ma intuiscono molto bene che il tempio e ciò che accade al tempio è in un certo senso la cosa decisiva. E tendenzialmente, dopo questa profanazione compiuta da Pompeo, rispetteranno il Tempio. Ebbene, dopo la vittoria di Pompeo contro Gerusalemme, che viene appunto distrutta, si ha la completa fine dell'indipendenza della Palestina. Fino a quel momento la Palestina godeva, era suddita di Roma, ma godeva di qualche piccolo lieve, ecco, privilegio. Dopo la ribellione descritta poco prima, viceversa, la situazione muta in modo drastico, perché Roma a questo punto interviene pesantemente e trasforma Palestina e Siria in un'unica provincia romana che ha il nome appunto di Siria. La Siria ingloba anche la Palestina e qui a questo punto siamo di fronte alla fine proprio netta, assoluta, di ogni forma, anche la più piccola, di indipendenza degli ebrei, del popolo ebraico. Israele è finito. Israele è finito e, aggiungiamo, non si risolleverà mai più da questa fine. Da questa fine, nel senso che, come abbiamo detto prima, verrà fra l'altro Gerusalemme distrutta fino all'ultima pietra e resa inabitabile, combattuta in ogni modo per molti anni. E dunque l'indipendenza non c'è più. Prima c'era già poca indipendenza, c'era molto caos, c'era una relativa subordinazione a Roma, ma adesso la Palestina diventa una qualsiasi provincia di un grandioso impero e non ha più nessun tipo di autonomia. È una terra sotto la sovranità diretta di Roma. Naturalmente si ha un re, Erode, che non è l'Erode della strage degli innocenti, ma comunque è una figura fondamentale perché governa per moltissimi anni, fino al 4 avanti Cristo, tutta la Palestina. La governa in fortissima unione con Roma, perché ha ottenuto il potere grazie all'aiuto di Roma, e quando nel 37 a.C. Erode, chiesto l'aiuto dei Romani, vede un esercito venire in suo soccorso, ebbene viene fatto per l'ennesima volta un assalto terribile e distruttivo a Gerusalemme, con una incredibile carneficina e strage degli abitanti che vengono decimati appunto dalla forza repressiva dispiegata da Roma e dalla Siria. Abbiamo quindi un altro elemento e notate come stanno aumentando di numero e di frequenza le distruzioni di Gerusalemme o le profanazioni del Tempio, tutte cose che culmineranno con l'assedio e distruzione di Gerusalemme da parte di Tito a metà del primo secolo d.C. Ecco che anche in questo noi vediamo un segno. Vediamo un segno perché se Gerusalemme non fosse stata presa e non fosse stata tutta in questo modo, ricordiamo comunque che già prima, a partire da Nabucodonosor, aveva subito un grosso numero di distruzioni quasi complete, che fanno sì che anche oggi, la Gerusalemme che vediamo è tutt'altra cosa dalla Gerusalemme biblica e dalla Gerusalemme della vita di Gesù Cristo. È praticamente una città quasi completamente nuova che non reca tracce visibili di ciò che era prima di tutte queste distruzioni. Cosa per noi interessante, questa, e con ciò andiamo a chiudere, che la Palestina viene data alla morte di Erode il Grande, viene data al figlio Erode Antipa, che governa dal IV anno avanti Cristo, dal 4 avanti Cristo, fino a molti, molti anni dopo Cristo, arrivando oltre il 30 dopo Cristo. E Erode Antipa è una figura importantissima perché è governatore della Gallia, della Perea. È un idumeo, è un pagano come il padre, e domina di fatto Palestina e Perea, chiedo scusa, Galilea e Perea, e poiché Nazareth è in Galilea e Gesù nasce a Nazareth, ecco che al tempo della passione Ponzio Pilato manderà Gesù a farsi giudicare da Erode, perché Erode è appunto procuratore e governatore imperiale della Galilea. Dunque Gesù rientrava sotto le prerogative giuridiche e di potere di Erode. Abbiamo quindi ricostruito anche il ruolo di Erode in questa drammatica, intensissima tragedia che il popolo ebraico sta di fatto vivendo, perché appunto è ormai in terra completamente sottomessa. Per chiudere, due osservazioni velocissime che fanno capire molto del Vangelo. Mentre un pagano, cioè Erode Antipa, governa vasta parte del regno di Israele, mentre il romano con le sue legioni è accampato in Egitto, in Siria, un po' ovunque, ed è pronto a intervenire e reprimere qualunque ribellione o qualunque scelta venga fatta, abbiamo un clima terribile dentro Gerusalemme e in generale in Palestina. Cresce l'odio, un odio viscerale, profondissimo, della comunità, comunità cultuale di Gerusalemme e del popolo ebraico nella sua totalità, dei farisei, degli scribi, insomma, tutti incominciano a nutrire un profondo odio per Erode e per i romani, o meglio, non i romani in quanto tali, ma per i romani in quanto appunto dominatori che li hanno schiacciati e vinti, ma c'è una profonda ostilità, un profondo odio. E anche questo è interessante perché di fatto Gesù avrà invece verso anche questi romani un atteggiamento straordinario, da un lato di grande obbedienza, dicendo di pagare la tassa, sia pur con un grande miracolo, agli emissari romani appunto che gliel'avevano chiesta. Per cui inizia una fase in cui l'ebreo osservante medio, anche solo medio, non tollera semplicemente più i romani e tutti coloro che coi romani collaborano, cioè i famosi pubblicani, funzionari ebrei che però aiutavano i romani nel riconoscere i possibili nascondigli di grano e nel riconoscere lo stato anche di altri strumenti e utensili. Con ciò noi ci fermiamo, siamo giunti praticamente alla soglia della nascita di Gesù e io auguro una santa domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ringraziando anche le suore francescane dell'Immacolata che controllano il programma, la regia della trasmissione e i collegamenti. Grazie ancora a tutti per aver partecipato a Parliamo di Cultura, l'appuntamento e fra 15 giorni, sempre alle 12:30 su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica.